Buon pomeriggio a tutti. Le pareti del ridotto dell'Opera si aprono anche durante il periodo estivo per chi non fosse tra i monti o sulla riva di qualche mare spettacolare, può porsi all'ascolto con noi e seguire la rubrica che Nicola Guerini ha inaugurato la settimana scorsa, La voce sul podio, vale a dire Maria Callas e i direttori d'orchestra che l'hanno guidata in questa sua grandissima carriera. Oggi però abbiamo anche l'opportunità di intervistare un basso particolarmente significativo perché con Samuel Remi e Ruggero Raimondi ha difeso il repertorio rossiniano belcantista per poi passare naturalmente anche ad altri ambiti e alludo al grandissimo basso siciliano Simone Alaimo.
Suppongo e immagino che al par di me sappiate che io sono quel gran medico, dottore enciclopedico, chiamato Vulcanara, la cui virtù preclara e i portenti infiniti son noti all'universo e in altri siti. Benefattor degli uomini, riparator dei mali, in pochi giorni sgomberò io spazio gli ospedali, la salute a vendere per tutto il mondo può. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela, per poco ve la do. E questo l'odontagico mirabile liquore dei tomi e delle cimici possente distruttore, i cui certificati autentici bollati toccar vedere e leggere a ciascheduno farò. Per questo mio specifico simpatico prolifico un onzetto genario e valetudinario nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli fin nonno diventò. Per questo tocca e sana in breve settimana più un'afflitta vedova di piangere cessò. O voi matrone rigide, ringiovanir bramate le vostre rughe incomode, con esso cancellate. Volete voi donzelle bellisce aver la pelle, e voi giovani galanti per sempre avere amanti. Comprate il mio specifico, per poco ve lo do, per poco ve lo do, per poco ve lo do. Da bravi giovinotti, da brave vedovette, comprate il mio specifico, per poco ve lo do. E i nuovi paralitici, spedisce gli apopletici, gli asmatici, gli aspetici, gli isterici, gli diabetici, guarisce i timpanitidi, e scrofole e rachitidi, e fino il mal di fegato che in moda diventò. Mirabile dei cimici, mirabile del fegato, guarisce i paralitici, spedisce gli apopletici, comprate il mio specifico, voi vedove donzelle, voi giovani galanti, per poco ve lo do. Avanti, avanti, vedove, avanti, avanti, bamboli, comprate il mio specifico, per poco ve lo do, sì sì, per poco ve lo do, sì sì, per poco ve lo do, sì sì, per poco ve lo do. L'ho portato per la posta da lontano mille miglia, mi direte quanto costa, quanto vale una bottiglia? 100 scudi, no, 30, no, o 20, nessuno si scoventi. Per riprovarvi il mio contento, disse amico accoglimento, uno scudo buona gente io vi voglio regalar.
Uno scudo veramente più bravo non si può dare,
non si può dare,
non si può dare.
così stupendo, si balsamico elisire, tutta Europa sta chiovendo, niente men che 9 lire. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per 3 lire a voi lo cedo, sol 3 lire a voi richiedo. Suona a te! Così chiaro come il sole, che a ciascuno che lo vuole, uno scudo bello e netto in saccoccia faccio entrar. Uno scudo bello e netto in saccoccia faccio entrar. In saccoccia faccio entrar.
Buon pomeriggio a Simone Alaimo, grazie di essere con noi.
Ciao, ciao.
Io conosco bene anche tuo nipote Nicola, naturalmente, il quale mi ha detto che si è accostato alla musica grazie alla famiglia e soprattutto a tanto zio, ecco. Invece Simone, come si è accostato alla musica? Dove è iniziato il suo amore per la musica e poi anche l'idea di diventare un professionista?
L'accostamento è uguale a quello di Nicola, quindi dalla famiglia. Mia madre era la nostra capitana, quella che ci ha condotto, perché lei era pianista e aveva una bella voce di mezzo soprano e dava il suo tempo, lo regalava a tutta la famiglia, sempre suonando e cantando, e noi dietro a lei tutti quanti. Quindi questo è l'inizio.
È l'input.
Poi io ho cominciato gli studi di pianoforte con mia mamma, li ho continuati in collegio, perché ho fatto il collegio dai padri domenicani, dove ho fatto anche tutto il liceo classico, eccetera. Poi sono uscito perché la vocazione mia era un'altra, non era di fare il monaco, ovviamente, e quindi sono uscito e mi sono iscritto all'università, mi sono laureato, ho insegnato per 2 anni e poi mi hanno scoperto, non io, hanno scoperto questa voce che poteva essere una voce lirica. Mi disse il maestro del coro di Palermo, mi disse: ma lei sa che si chiamava Mario Taggini, famoso Mario Taggini, il maestro del coro. Ma lei lo sa che c'ha una voce lirica? E io gli ho detto: no, non saprei. Le piacerebbe cantare nel coro? Questa è stata la prima domanda. E da lì è nato un po' tutto, perché mi è venuta la curiosità e invece di andare nel coro io ho fatto il concorso al Teatro alla Scala di Milano. Ho chiesto 1 anno di aspettativa a scuola, perché già insegnavo qui a Bagheria, vicino Palermo.
La conosco, dove c'è la Villa dei Mostri, vero?
Esatto. Bravo.
Bravissimo.
E quindi già ero di ruolo, quindi ho chiesto 1 anno di aspettativa alla preside, che mi conosceva perché io organizzavo tutti gli spettacoli eccetera, eccetera. Mi disse Simone Alaimo, professore, dice, io dice, le do l'opportunità di andare al Teatro alla Scala, ma sono sicuro che lei non tornerà più, perché lei è fatto per altre cose, non per, per stare a scuola. A scuola lei si comporta bene, eccetera, però lei è un artista, deve andare a cantare. E così è stato.
E così è stato. E
ho cominciato poi, dopo la scuola, ho vinto il concorso Callas, il concorso Aslico, ho debuttato col Don Pasquale, insomma, tutte cose l'uno attaccato all'altro che mi hanno permesso di essere qui a parlare con te.
Certo. Senti, tu hai un repertorio di 90 opere,
sì.
Però appare anche molto chiaro che...
Circa 90, circa. Possono essere qualcune in più forse.
Addirittura.
Ma comunque, va
sì,
bene.
Perché poi sì, ci sono magari anche, diciamo, la musica sacra, gli oratori, benissimo. Ecco, in questo ampio repertorio ci sono naturalmente titoli frequenti, certo, frequentati, voglio dire, anche da altri bassi, baritoni, eccetera.
Certo.
Nel tuo caso invece spicca anche proprio l'essersi dedicato a titoli e lavori non propriamente di quelli che soprattutto 20-30 anni fa si trovavano nei cartelloni.
Sì, le opere desuete.
Infatti io ricordo, per esempio, sì, di averti visto nell'Ebreo,
Torquato
Tasso,
L'Esule
di Roma, ecco, infatti. Queste sono state...
Tutte opere meravigliose, però, è belle,
certo,
belle davvero.
Ed è un vero peccato che la gente invece si fermi sempre ai titoli più famosi. Ecco, come sei approdato all'idea di diventare un interprete d'élite, un po' come lo erano i tempi, gente come la Caballé, la Ricciarelli, che pure, diciamo, essendo grandi cantanti di repertorio, insomma, hanno spezzato non poche lance in favore anche del repertorio sconosciuto. È stata una tua scelta? Ti hanno scelto?
No, scelta mia no, perché io non ero ancora, diciamo, consapevole di ciò che avrei dovuto affrontare. Io ho avuto un grande maestro che si chiama Rodolfo Celletti, tu sai.
E certo.
Può essere discusso in tanti modi, eccetera, però era un grande maestro.
Io non lo discuto, a me sta benissimo.
No, c'è chi lo discute anche dal punto di vista umano, non è giusto. Aveva un suo carattere e bisogna rispettare, però aveva delle doti straordinarie e un orecchio straordinario, non era un cantante, ma era un uomo di teatro, sapeva. E lui mi disse un giorno, Simone, lei non è un basso. Allora non c'era la figura del basso baritono,
no,
era
infatti
il basso, il baritono e il tenore. Lei non è un basso, dice, lei deve fare il repertorio che faceva Filippo Galli. E io dico, maestro, mi dica qual era il repertorio di Filippo Galli, perché io non ero lì agli inizi di carriera.
Sì, ma ti dirò anche oggi, non è che siano tanti a conoscere Filippo Galli.
E lui mise in mezzo il Maometto II, la Semiramide, Mustafà, tutte opere...
La Pietra del Paragone, sì.
Eccetera, io, Pietra del Paragone, tutte opere che ho frequentato, e però mi facevano paura all'inizio, perché vedevo tutte quelle note, notine, e dicevo, maestro, ma io come faccio? Lei studi, per quando la prima opera che fece fu la Semiramide a Martina Franca. Mi disse, studi quest'opera e me la faccia sentire studiata da lei. Io mi sentivo forte, studiai per un mese circa l'aria, la grande aria, con tutta la cabaletta, eccetera, e andai a provare dal maestro. E lui mi ha detto, lei è nato per fare questo repertorio. E da lì ho cominciato, mi sono buttato a fare questo repertorio. Nel frattempo io frequentavo l'Opera Giocosa di Genova, che poi diventò Opera Giocosa di Savona, dove il presidente era il dottor Gallacci, Tito Gallacci. E il dottor Gallacci e la troupe dell'Opera Giocosa volevano fare il Torquato Tasso. La prima opera fu il Torquato Tasso. Te la senti di fare il Torquato Tasso, guardatelo, eccetera. E per baritono, perché lo faceva...
Giorgio Ronconi.
Bravo.
Giorgio,
bravo,
Ronconi.
Bravo, Ronconi. Vedi che tu sei più addentrato di me.
Ci vivo dentro.
Allora, guardate la parte. A me piacque molto l'opera. La musica è straordinaria. Straordinaria. Donizetti in queste cose è veramente straordinario.
Oh.
fate spento orror mi fa. Che sospiro degli eroi, mate spento orror mi fa.
Thank you.
così cominciai a fare queste opere desuete, con l'opera giocosa, soprattutto il Torquato Tasso, l'Esule di Roma e l'Ebreo di Apolloni.
Certo.
Da lì poi Selletti un giorno mi disse: ma lei vuole fare il Nabucco? Il Nabucco, baritono, baritono, baritono. Dico: maestro, ma io ho paura. Proviamo. Mi ha fatto provare, ho fatto Dio di Giuda, lui mi faceva provare sempre le cose più difficili di un'opera.
Certo.
Mi ha detto: ti butti. Me l'hanno organizzato a Lecce col maestro Carlo Franci e ho avuto un successone, cioè inaspettato, perché potevo pensare a me stesso che cantarlo così a Lecce, eccetera, eccetera. E poi Cialletti mi diceva: quando fa una cosa difficile poi deve tornare nel suo orticello, Rossini, Mozart, eccetera, eccetera, per non sforzare le corde. E io ho sempre, veramente, una dote che ho avuto caratteriale di essere obbediente al mio maestro, ma molto obbediente. E quindi questa è la storia del grande repertorio. Nabucco, poi ho fatto il De Verè a Martina Franca, Miller della Luisa Miller. San Carlo di Napoli.
Simon Boccanegra.
Simon Boccanegra, poi c'è il disco, eccetera. Il Falstaff, cioè ho fatto anche dei ruoli un po' pintarelli.
Certo.
Però poi tornavo al mio repertorio. Non è che continuavo a fare questi ruoli, altrimenti non avrei raggiunto i quasi 45 anni di carriera.
Certo, erano diciamo dei passi in fuori che poi prevedevano dei rieri.
Sì. Ma Cialletti mi guidava in questo.
E tu ti lasciavi guidare.
Ha fatto Nabucco, ora certo. Torniamo a fare, non so, Basilio del Barbiero, oppure no, ora torniamo a fare Mustafà dell'Italiana, cioè mi riportava, non so, la Cenerentola, sì, eccetera, eccetera. Io della Cenerentola ho fatto tutti e tre i ruoli.
Sì, sì, t'ho sempre seguito moltissimo in tutta la tua carriera.
Questa,
sì.
Questa è stata la mia storia, quindi tu mi conosci meglio di quanto io ti stia raccontando.
Me lo voglio raccontare anche ai nostri ascoltatori, perché è giusto che sia così.
Certo.
Senti, il repertorio rossiniano, quindi da come tu parli, è compatibile anche con le fughe verso altri repertori. Non è che il cantante rossiniano è solo rossiniano, come per un certo periodo di tempo sembrava essere, e alludo più naturalmente a tutti i ruoli che tu hai citato del repertorio serio, quindi Assur,
sì,
quindi Maometto,
il maestro Faraone. Cialletti predicava sempre questo fatto: chi è che riesce a fare un ruolo come Maometto II o Semiramide, che sono ruoli rossiniani, sì, ma acuti e drammatici, eccetera, eccetera, che poi va verso il Turco in Italia, la Cenerentola o il Mustafà dell'Italiano in Algeri, può fare qualsiasi ruolo, anche verdiano. Chi lo dice che uno che è rossiniano non possa fare anche Verdi?
Certo.
L'importante è saperlo interpretare e metterlo in scena. E certo. Lui aveva molta fiducia in me dal punto di vista scenico anche, eccetera. Sì, ma lui piaceva la prassi esecutiva che io davo al personaggio, me lo diceva sempre. E io ero incoraggiato da questo suo giudizio su di me, quindi mi buttavo tranquillamente. Però poi tornavo sempre al mio orticello, te lo ripeto.
Certo.
Questo
sì,
è stato il tema dominante della mia carriera.
Sì.
Ritornare a fare Rossini, Mozart, Don Giovanni, Leporello. L'ho inciso Leporello con la Philips. Poi ho fatto Nozze di Figaro anche al Metropolitan di New York, Figaro. Pensa, di Mozart ho fatto il Bastiano e Bastiano e l'Oca del Cairo a San Carlo di Napoli con la mia adorata Daniela Desti. Piccole opere che però erano nella mia vocalità, stavo tranquillo io in quelle vocalità.
Eri tra l'altro, voglio dire, italiano intendo dire, uno dei pochi, perché poi per trovare dei cantanti in quel tipo di repertorio si doveva andare in America.
In quel periodo c'era Samuel,
sì,
Raimondi e io.
Certo.
Quella è stata la mia fortuna, diciamo, perché erano pochi, un po' più grandetti di me, quindi diciamo che già facevano parte di una generazione diversa.
Certo.
Poi loro hanno cominciato a fare Verdi,
sì,
tipo Rame che ha cominciato a fare tutto Verdi, e questo repertorio, diciamo, è rimasto a me.
Certo.
E io ho cantato dappertutto. ecco, è stato un po' di fortuna.
Non è fortuna, è merito, che è un'altra cosa.
Vabbè,
poi un pizzichino di fortuna non guasta mai. Senti, dei cantanti invece che ti hanno preceduto, sappiamo che il repertorio brillante comico di Rossini, vabbè, presenta dei nomi che chi più chi meno hanno saputo dire la loro. In quello drammatico invece effettivamente c'era un po' il vuoto, no? Non c'era
una
tradizione, giusto, è arrivato Samuel Remy.
Le Semiramidi e i Maomet II erano pochi,
certo, quasi nulli,
pochi.
Direi.
E poi invece i ruoli buffi c'erano sempre quelli più grandetti di noi, e che erano Montarsolo, Dara. Avevano chiavi diverse di lettura, mi piaceva, eccetera, eccetera. Però poi quando ho cominciato a studiarle io le opere, dicevo: ma questo non fa tutte le note. Erano i maestri di allora che non li pretendevano, perché probabilmente se avessero studiato come era scritta la parte, sarebbero riusciti pure loro. Cioè,
sì,
erano,
diciamo,
grandi,
che non
cantanti, grandi interpreti.
Non c'era ancora la moda, ecco, proprio di andare a fare le cose.
Sì, secondo
ecco.
me sì, bravo, hai ragione.
Ecco, con voi si è creata anche una grande aspettativa, esigenza da parte del pubblico e della critica. Era impossibile che voi non le faceste. Ecco.
Sì,
e senti, invece, dal punto di vista dell'attore, ecco, l'attore come si crea in una figura come la tua, che studia in collegio, che studia pianoforte, che canta, e tu sei stato anche uno straordinario attore, perché io ti ho visto sia in parti buffe che in parti drammatiche.
Allora, io credo una cosa: è già una fortuna avere fatto teatro prima, perché io facevo parte di una compagnia qui in Sicilia, e quindi questo mi ha aiutato un po', diciamo, a stare sulla scena e a interpretare i ruoli. E poi io sono uno studioso, io prima di cantare un ruolo lo studiavo, vedevo in quale periodo era posizionato, quasi spontaneamente mi veniva, secondo la frase che avevo da cantare, mi veniva il fraseggio che piaceva, non so come dirti.
Certo, certo.
Attore, io non sono nato attore, però l'avevo fatto, e questo mi ha aiutato molto.
E i registi, in questo senso, sei andato...
Allora, guarda, con i registi io sono stato sempre il cocco dei registi. Jean-Pierre Fonnel, per esempio, mi adorava per le opere che ho fatto con lui. Ho fatto anche Dulcamara, delle Visite d'amore con lui. Io ti faccio Jean-Pierre Bonnel, per non parlare, per esempio, di Monicelli. Ho fatto anche Cavalleria Rusticana, Alfio, io, dimenticavo. Monicelli era impazzito per me. Io volevo quest'Alfio siciliano. E dico, io sono siciliano.
Più di così.
Lei è siciliano, si vede! Non lo sapeva che ero siciliano. Monicelli, la Cavani, cioè io ho avuto registi importanti, Otto Schenke, ho fatto il Don Pasquale al Metropolitan con Otto Schenke, impazzito. Poi l'ultimo Don Pasquale che ho fatto a Verona con Antonio Albanese. Antonio in un'intervista ha scritto: ho il migliore Don Pasquale del secolo. Io l'ho ringraziato e continuo a ringraziarlo. Dico forse un po' troppo, però grazie.
Grazie Simone, sei una persona simpatica, stiamo in contatto.
Va bene.
Ciao,
tienimi
grazie.
Informato.
Perfetto,
ciao,
grazie. Ciao ciao ciao.
Ciao, 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 ciao.
Oh,
Ci ritroviamo con Nicola Guerini, con il quale la scorsa settimana abbiamo iniziato un capitolo nuovo per il ridotto dell'opera, relativo alla figura del direttore d'orchestra di fronte a Maria Callas. È vero che la scorsa settimana ci siamo un po' dilungati su Tullio Serafin anche in quanto promotore degli spettacoli all'Arena di Verona, visto che siamo in piena stagione, e Nicola Guerini oggi torna invece su Serafin, naturalmente, però relazionandolo più strettamente alla figura della grandissima Maria Callas. Ciao e grazie di essere
buongiorno
nostra
a voi
compagnia. Abbiamo ascoltato poco fa Il suicidio dalla Gioconda di Amilcare Ponchielli, non a caso, perché sappiamo che Serafin Callas si incontrano proprio con questo titolo all'Arena di Verona nel 1947. Ma prima cosa succede?
Certo, Giorgio, è sicuramente il titolo che unisce questi due grandi artisti è proprio La Gioconda di Ponchielli. Ma prima di arrivare alla première del 2 agosto del 47, è bene fare un po' un passo indietro e capire esattamente come avviene questo incontro tra Maria Callas e Serafin, che in comune hanno un altro personaggio molto importante per le stagioni regnane, che è il tenore Giovanni Zenatello. E io ho raccolto una testimonianza di Nina Zenatello Consolaro, che all'interno di un suo scritto riporta proprio la testimonianza dell'incontro a New York di Giovanni Zenatello con la giovane Maria Callas. Nella primavera del 47, nel nostro appartamento al 50° Central Park West di New York, aprì la porta d'ingresso a due giovani donne che avevano un appuntamento per un'audizione inviate dal Bagarozzi. Una di esse, Louise Caselotti, bellissima ed elegantissima, era sua moglie, mentre l'altra, al contrario, si presentò in tutta la sua modestia, pur avendo cercato di acconciarsi alla meglio. Questa signorina si chiamava Maria Callas e aveva 24 anni. Per prima, ad accompagnare la Bagarozzi, sedette appunto al piano la Callas. La Bagarozzi cantò un pezzo per mezzo soprano, ma ciò che impressionò subito mio padre non fu certo la voce del contralto, una vera e propria delusione, bensì la maestria dell'accompagnatrice al piano. Papà valutò subito la giovane come ottima musicista. Ciò marcò già un punto in suo favore. Infine, accompagnata al piano dalla collega, la giovane intonò una casta diva veramente magistrale. Tanto che papà, alla fine dell'audizione, preso da vero e grande entusiasmo, l'applaudì e l'abbracciò commosso, cosa che non faceva mai con i suoi allievi. Egli aveva intuito immediatamente il grande talento artistico della giovane. Non erano soltanto la bellezza, il volume della voce e le vastissime facoltà canore che lo avevano impressionato, ma anche la capacità artistica che la giovane esprimeva naturalmente, spontaneamente, con rara comprensione e con rara intelligenza interpretativa. Decise su due piedi di darle delle lezioni per aver modo di scoprire per intero la voce della giovane e la sua personalità. Durante una delle lezioni, la giovane Callas ci raccontò la sua dolente storia, così la definisce Nina Zenatello Consolaro. Conosciute le traversie della giovane cantante, tanto simili alle proprie e in genere a quelle di tutti i giovani che nella vita ambiscono a sfondare nel mondo dell'arte, papà, sempre più convinto delle enormi possibilità della giovane Callas, una sera mi disse: «Ti assicuro che quella ragazza ora finalmente avrà finito di soffrire. Le farò iniziare la carriera che merita». Papà scritturò la giovanissima e sconosciuta Maria Callas addirittura per la parte di Gioconda, niente meno che al posto della protetta di Toscanini, decidendo di farla debuttare all'Arena di Verona. Poiché dovevano passare ancora due mesi circa prima della partenza per Verona, Maria tornava ogni pomeriggio a casa nostra. Papà le aveva trovato un piccolo difetto nel registro centrale e voleva correggerglielo. Cercò quindi di ottenere lo scopo insistendo con le sue lezioni di canto. Ma il tempo era poco per ottenere un vero efficace risultato e così per il momento alla Callas rimase ancora nel registro centrale della sua splendida voce quella piccola pecca. Nel frattempo mio padre, che per le selezioni e per la scrittura della Callas non aveva ancora potuto garantirle un centesimo, informava a Verona il cugino Pomari della perla rara, così la definisce, che aveva scoperto a New York, comunicandogli che l'aveva scritturata per la parte di Gioconda. Che ne disse la notizia pure alla stampa, assicurando che quell'estate in arena si sarebbe ascoltata una voce veramente eccezionale. È interessante questo a Giorgio, perché lui già aveva anticipato, aveva allertato i suoi conoscenti, quindi l'ambiente importante delle voci, che stava per arrivare in Italia una voce che avrebbe probabilmente rivoluzionato il mondo del teatro musicale. Gaetano Pomari non se lo fece ripetere due volte. La notizia arrivò anche al comune amico Battista Meneghini, colui che l'anno prima aveva tanto cercato assieme a mio padre qualche buon elemento per la stagione. Meneghini, non appena seppe che sarebbe venuta a Verona una cantante eccezionale scoperta in America da Giovanni, si interessò subito ad essa ancor prima di conoscerla. Così si decise il destino della Callas, scrive. Dal primo giorno in cui Maria arrivò a Verona, Meneghini le fu vicino. È noto come andarono poi le cose, naturalmente. E questo scritto continua poi raccontando poi che Tullio Serafin si prese cura di Maria Callas, andando ogni giorno all'Hotel Accademia, che tutt'oggi esiste e che ha una stanza dedicata proprio al soggiorno di Maria Callas, proprio per farla studiare nel ruolo di Gioconda. Quindi quando poi debutterà questa cantante sconosciuta, il vero superstar era Tucker, che sarebbe arrivato a Verona, quindi quello era, diciamo, era il nome importante da affiancare a lei, ma lei si comportò così bene alla premiere che naturalmente la stampa non poté dire che se non che questa voce era veramente destinata ad essere una grande voce. Quindi, insomma, devo dire che questa testimonianza è molto emozionante, cioè pensare che già in quell'epoca un grande artista, un grande scopritore di voci come Zenatello, aveva intuito queste grandi potenzialità nella voce di Maria Callas. Questa testimonianza passa poi nelle mani di Tullio Serafin, che ne farà, come dicevamo anche nella puntata precedente, il più grande soprano del Novecento. Thank you.
sapete, O Mamma, con Maria Callas, Tullio Serafin, quindi Cavalleria Rusticana, un ascolto che ci ha proposto Nicola Guerini. A questo punto ti chiedo il motivo.
Ma certo, sicuramente perché in questa incisione si ascoltano già, naturalmente siamo nel 53, quindi siamo nel periodo più incredibile di Maria Callas, dove veramente tutti gli elementi che fanno di lei il soprano che conosciamo si sentono: l'accento della parola, tutte le caratteristiche che la sua voce aveva, specialmente nella zona centrale. E poi naturalmente l'accompagnamento, che non è accompagnamento ma è proprio un lavoro timbrico di pulsazione così attenta da parte di Serafin.
Senti, la Callas non era una cantante verista, anzi è stata un po' l'antiverismo, se vogliamo, nel canto, col tentativo riuscito quasi sempre di riportare l'opera alle origini del bel canto. Parliamo di Spontini, Cherubini, ma anche di un parziale Rossini, soprattutto Bellini, Donizetti, eccetera. Serafin in qualche modo si è fatto artefice delle scelte del repertorio di Maria Callas, oppure i loro contatti sono stati, non dico accidentali perché i due si sono sicuramente cercati, però su un terreno comune?
Ma sì, io penso che, come abbiamo già detto tante volte, Maria Callas ha cambiato proprio la storia dei ruoli, perché grazie alla sua voce e naturalmente poi in questo caso Tullio Serafin, veramente si è riusciti a scavare in ogni personaggio, tirando fuori veramente anche tutte le caratteristiche più nascoste. Parlavamo la volta scorsa anche dei ruoli del bel canto, no? Come la Callas tutto diventa molto più drammatico, ma drammatico, cioè, non vuol dire verista, vuol dire proprio intenso. Cioè l'accento
espressivo,
profondamente espressivo, e questo secondo me è la grande novità. Ogni personaggio diventa molto interiorizzato, anche Gilda, anche se l'ha fatto poche volte, però
è un Rigoletto.
Ecco, Rigoletto, il ruolo di Gilda non è così questo personaggio così, non dico sessuato, però privo di vibrazioni violente. Invece con lei, proprio per la voce e per la sua intelligenza, perché Maria Callas aveva una cultura dal punto di vista musicale, introspettiva e analitico fortissimo, che la portava a rilevare in ogni frase la parte più profonda del personaggio. E quindi, tornando al ruolo di Santuzza, chiaramente qui vediamo come lei riesce a cesellare, scolpire il ruolo di questa donna che all'interno di un contesto rusticano diventa veramente il perno, come deve essere, di tutta la vicenda. E lo fa con la voce, lo fa fraseggiando in maniera mirabile, con un sostegno ideale, sottolineo ideale, di Tullio Serafin. Già altre volte, Giorgio, abbiamo detto che questi direttori d'orchestra che hanno fatto la storia del teatro musicale andrebbero studiati a scuola, in conservatorio, perché grazie a loro l'opera italiana è stata conosciuta in tutto il mondo. Poi, mettendo l'accento sulla figura di Tullio Serafin, lui non era solamente sensibile al grande repertorio storico, lui è stato il primo che ha diretto Wozzeck all'Opera di Roma, quindi sensibilissimo anche ai contemporanei e alla musica moderna. È stato veramente promotore anche di artisti e di situazioni culturali veramente nuove. Quindi andrebbe un po' ripescata questa figura anche sotto questo profilo.
Certo, diciamo che forse ci sono stati dei direttori d'orchestra che oggi suonano in maniera altisonante più di Serafin. Alludo per esempio a chi ha curato molto la propria immagine, Herbert von Karajan per esempio, il quale ha fatto sì che venisse visto oltre che ascoltato in quello che poteva essere il suo utilizzo dei media per esempio. Serafin non ha questa amplificazione e effettivamente viene abbastanza sempre riferito appunto alla grande collaborazione con la Callas. In che cosa eventualmente si è stabilita l'osmosi fra la Callas e Serafin? Hai già detto nelle scelte del repertorio sicuramente, eccetera, ma c'è qualcosa che Serafin ha insegnato a Maria Callas?
Ma sicuramente ha insegnato lo studio,
la sua lunghissima esperienza, perché qui si parla di un uomo che c'era già nel 1913 all'Arena di Verona e lo troviamo ancora nel del 1963 ancora all'Arena,
certo,
di Verona.
E Tullio Serafin sicuramente è stato poi un uomo che ha visto il cavallo di due secoli, quindi ha conosciuto la grande tradizione ottocentesca poi messa al servizio del Novecento. Ma il ruolo del direttore d'orchestra, che sarebbe da sottolineare anche oggi, è proprio quello di non assegnare o consigliare un giovane cantante, un giovane artista, il ruolo più adatto alla voce, non solamente alla voce, ma proprio all'aspetto proprio drammaturgico. E quello che ha fatto Serafin con Maria Callas è proprio questo, di aver lavorato con una voce così, portandola veramente all'espressione più straordinaria. Credo posso dire che se lei avesse incontrato un altro direttore d'orchestra meno sensibile, meno attento, più routinier, anche se Serafin è stato considerato per molto tempo ingiustamente un battisolfa,
è quello che io dicevo, ecco, appunto prima, vox populi,
esatto, cioè l'aspetto quello così del tu citavi prima Karajan, ma Karajan è stato per Maria Callas un partner ideale, perché l'aspetto sinfonico che vedremo poi quando faremo l'incontro proprio su questo binomio Karajan e Callas, vedremo come è diverso rispetto al binomio Serafin-Callas. Però in questo caso una voce così importante, così impegnativa, avere un direttore incapace può compromettere fortemente le caratteristiche così in divenire con un artista così straordinaria. Quindi la fortuna, devo dire, di Maria Callas è aver incontrato quest'uomo, perché è stato mentore di tanti altri artisti, pensiamo a Rosa Poncel, pensiamo a tantissimi altri artisti, ma questa donna era anche forse inconsapevole di tutte queste potenzialità e la possibilità di fare tanti ruoli così diversi, che forse nel tempo hanno portato a usurare un po' il mezzo vocale. Però essere nati con lui, insomma, è stato sicuramente di ottimo auspicio per la sua carriera.
Poco fa abbiamo ascoltato la voce di Maria Callas accompagnata da Serafin in Cavalleria Rusticana. So che tu vuoi salutarci ancora con questo capolavoro di Mascagni.
Sì, ci tenevo appunto a sottolineare che Maria Callas frequenta già il ruolo di Santuzza ad Atene negli anni 40 e questa registrazione, che è del 53, registrata tra il 3 e il 4 agosto del 53, ha un cast straordinario. Abbiamo un Giuseppe Di Stefano veramente meraviglioso nel ruolo di Turiddu, Panerai nel ruolo di Alfio, e Anna Maria Canali nel ruolo di Lola e Ebe Ticozzi Mamma Lucia, l'orchestra e coro del Teatro alla Scala, diretti naturalmente dal magico Tullio Serafin.
Grazie allora a Nicola Guerini, e quindi buona settimana a te, buona settimana a tutti.
Se io non torno, sì.
Perché parli così, figlia mia?
A nulla è il vino che m'ha suggerito, m'ha suggerito il vino per me. Pregate in Dio per me, pregate in Dio. Un bacio, mamma, un altro bacio, un altro bacio. Addio.
Thank you.